Buonasera a tutti, benvenuti a Direzione Rivoluzione 2024. E oggi inauguriamo la prima conferenza del sabato parlando di argomenti abbastanza scottanti della nostra storia che sono stati dimenticati. Infatti, il titolo di questa conferenza è proprio Le pagine strappate della storia. Le pagine strappate della storia riguardano Foibe e Marocchinate, che sono due argomenti purtroppo totalmente dimenticati, veramente strappati quasi letteralmente dai libri della storia. Ne parleremo con tre ospiti illustri che conoscono alla perfezione questi argomenti. Qui alla mia destra abbiamo il professor Cappellari, che è il direttore della Biblioteca Coppola di Palermo, provincia di Forlì. A seguire abbiamo il dottor Giovanni De Ficchì, che è un giornalista, scrittore e antropologo criminale. E ultimo, ma non ultimo, il dottor Silvano Olmi, anche lui giornalista e scrittore, nonché presidente del Comitato 10 febbraio e vicepresidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime delle Marocchinate, che in realtà è presieduta dal dottor Emiliano Ciotti, che però per motivi purtroppo familiari non ha potuto presiedere insieme a noi a questa conferenza, ma ci manda i suoi saluti. Allora, perché chiamare questa conferenza Le pagine strappate della storia? Che cosa si intende esattamente con quello che stiamo dicendo? Introduciamo questi argomenti con il professor Cappellari. Prego, Piero.
Buonasera a tutti e io ringrazio dell'invito, in particolar modo Mary Rinaldi con cui abbiamo collaborato molte volte in ambito culturale e ringrazio voi della vostra presenza e dell'interesse su questi temi. Ora, sarebbe molto facile agire per vittimismo, cioè sensibilizzare le persone nelle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io di solito occupandomi di storia poco concedo al sensazionalismo e ai sentimenti, perché la storia è una scienza e come tale dovrebbe essere affrontata, e poi anche per non confondermi con l'utilizzo politico che si fanno delle vittime della storia. La Seconda Guerra Mondiale come guerra è un crocevo di atrocità, però soltanto una parte ne vengono raccontate. E il professor Forrison, Robert Forrison, che ho conosciuto tantissimi anni fa, ricordava benissimo questa continua litania sui crimini commessi dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, era qui una continua litania su questi crimini, senza precedenti nella storia addirittura, quindi addirittura peggio degli unni, peggio dei barbari. Non c'era stata mai atrocità peggiore se non quella germanica o teutonica, come si usava dire all'epoca, e si dava una risposta al motivo di che questa ridondante litania contro i crimini, per i crimini commessi dai tedeschi. Perché se così non fosse stato, cioè non parlare solo dei crimini tedeschi assoluti, a livello di assoluto della storia, il Tribunale di Norimberga sarebbe stato un semplice tribunale in cui criminali di guerra giudicavano altri criminali di guerra. Perché anche tra le schiere anglo-americane di crimini contro l'umanità e crimini di guerra ne sono stati commessi agli USA. Soltanto che non solo sono stati cancellati dalla storia e un lungo periodo negli anni anche dalla memoria, ma sono stati in un certo senso anche giustificati. Perché quando noi diciamo, va bene, ma delle foibe per 50 anni non si è mai parlato, delle marocchinate per 50 anni non si è mai parlato, noi diciamo una mezza verità. Perché effettivamente sui libri di scuola questo non è un argomento mai stato affrontato, ma in realtà i libri di scuola servono per affrontare una un indottrinamento degli studenti, quindi sono libri di Stato e quindi raccontano quello che vogliono raccontare, ma in realtà effettivamente se ne è parlato di questi episodi in ambiti ristretti, ovviamente, però chi voleva avrebbe saputo tranquillamente informarsi su quello che era avvenuto in Ciociaria da parte delle truppe marocchine oppure in Istria e in Dalmazia. E quindi qui una riflessione che deve essere fatta non tanto è sulla pagina strappata, ma sull'atteggiamento che i governanti italiani e per riflesso gran parte della popolazione italiana ha avuto di fronte a questi crimini di storia. Perché effettivamente questi crimini di storia sono stati guardati con indifferenza. Perché se noi immaginiamo le marocchinate, hanno avuto un romanzo di successo di Moravia, hanno avuto anche una proiezione cinematografica di notevole importanza e spessore, ma semplicemente a nessuno viene fregato nulla, mentre per gli altri crimini ci si strappava i capelli e si piangeva in consiglio comunale a dirotto. Per questi crimini c'è stata proprio una rimozione dalla coscienza, una rimozione dovuta dal fatto che il sistema, anche italiano, era complice di quei delitti, era connivente con quei delitti. E quindi è un discorso molto più importante, perché non è che adesso che noi possiamo parlarne è cambiato qualcosa, assolutamente nulla. Ad esempio oggi si sta discutendo una legge per istituire il giorno del ricordo per le vittime delle marocchinate. Benissimo. Però personalmente una riflessione la devo fare, perché io sono contro i giorni del ricordo. Che cosa vuol dire? Cioè è lo Stato che mi deve dire, selezionare quali sono le stragi da ricordare e quelle no. Questo comunque sia una riflessione che tutti noi dobbiamo fare. Effettivamente lo Stato, specialmente se è uno Stato democratico, non può permettersi di insegnare nulla a me come individuo. Ecco, quindi già una prima riflessione, perché se noi andiamo a ritroso nel tempo e pensiamo alla legge del giorno del ricordo sulle foibe che avviene nel 2004, e che comunque sia è una conquista impensabile 20 anni prima che si potesse istituire un giorno in cui la Repubblica Italiana, che è complice diretta di quei crimini, possa istituire un giorno per ricordare quell'immensa tragedia. Dal 2004, quindi noi ricordiamo ogni anno questi episodi drammatici della Seconda Guerra Mondiale, più drammatici soprattutto per il popolo italiano, perché dopo faremo una riflessione diversa, ma questi alla fine che cosa ha comportato tutto ciò? Effettivamente poco o nulla. Perché questo giorno del ricordo benedetto, che non voglio sminuire, però capite che sto qui per stimolare una riflessione e per pensare quante cose devono ancora essere fatte, non per criticare quello che è stato fatto o non è stato fatto, perché dietro un giorno di ricordo c'è stato il sacrificio di tantissime e brave persone, ma c'è anche stata la volontà di una parte politica della destra istituzionale di dire: bene, adesso che il giorno del ricordo ci avete il contentino dell'Istria e dell'Almazia, non rompeteci più i coglioni con questa storia. Ed è così avvenuto, perché se noi oggi, ogni 10 febbraio, per qualche ora possiamo ricordare pubblicamente il dramma del popolo italiano, il dramma italiano dell'Istria e dell'Almazia, ebbene, sono rimasti irrisolti i problemi dell'italianità dell'Istria e della Dalmazia. È un argomento che è scomparso da tutte le agende dei governi italiani, cominciando quelli della destra. Ecco, quindi è da vedere anche l'altro lato della medaglia, cioè questo contentino per dire adesso dell'Istria e Dalmazia non si parla più. Ed è così che è avvenuto, soprattutto se poi si pensa che il giorno del ricordo in molte occasioni è stato addirittura affidato in gestione all'ANPI, all'Associazione Nazionale Partigiani. E io mi domando perché le visite a Dachau non lo fa l'Associazione dei Reduci dell'SS a questo punto, che è perfettamente in linea e coerente con questi atteggiamenti che si hanno. Ecco, quindi c'è stato tanto da fare, c'è molto da fare e da riflettere. Quindi ben venga lo Stato italiano che mi dice che ci sono state le marocchinate, ma come è stato detto quando facemmo la prima conferenza nazionale a Pontecorvo, ricordavo il 18 maggio abbiamo fatto la prima conferenza nazionale sulle vittime della Marocchinata a Pontecorvo, e ho esordito durante la conferenza lì per ricordare cosa stava avvenendo quel giorno, cioè un evento molto importante, non perché era solo la prima volta che se ne parlava a livello nazionale, ma perché tutte le persone che in quel momento stavano parlando, quel giorno in cui sarà istituito il giorno del ricordo delle vittime marocchinate, saranno le prime ad essere fatte fuori. Non vedrete mai cappellari parlare delle vittime di marocchinate in Parlamento, né tantomeno Silvano Olmi. Spero di no, ma Silvano potrebbe andarci, dai, se magari c'è qualche amico in alto locale, qualche ministro, dai, e qualche amica del ministro pure per me, sempre comodo. Quindi ecco, una riflessione era doverosa, perché i crimini commessi in Italia dagli alleati non hanno precedenti nei confronti. Eppure effettivamente la guerra in Italia è stata un episodio marginale nel grande conflitto europeo, perché a pesare le vittime, effettivamente gli stupri delle marocchinate, che si aggirano nelle violenze nell'ordine, facciamo, di 60.000 stimate, ma non lo sapremo mai, sono nulla confronto ai milioni di stupri che ha commesso l'Armata Rossa nell'Europa orientale a danno della popolazione tedesca. Proprio nulla, non è comparabile. Anche il dramma delle foibe, che oggi si tende a ridurre a 10.000 vittime e a 350.000 esuli, effettivamente è una componente della storia che fa riflettere, gravissima per la storia d'Italia, ma sicuramente minoritaria rispetto al 1,5 milioni che costò la seconda guerra mondiale in termini di morti in tutta la Jugoslavia. Gli italiani sono 10.000 di questo 1,5 milioni. Eppure quei 1,5 milioni sono scomparsi dalla storia, scomparsi. La Slovenia, che è il cimitero a cielo aperto più grande d'Europa, non compare su nessun libro, eppure Dachau, Mauthausen sono delle mete, diciamo, anche turistiche non indifferenti. Ecco, altrettanti cimiteri, altrettanti campi di concentramento, iniziando ad esempio da quelli sovietici, dove la mortalità si aggirava, soprattutto nei confronti degli italiani, nell'ordine del 70%, sono scomparsi dai libri di scuola. Non ci sono le brochure turistiche, sebbene i campeggi tedeschi, sono stato quando ho fatto un giro nella Baviera, in Carinzia, ovviamente sappiamo il motivo. Ecco, per quel motivo il campeggiatore mi dice: ma dove va lei? Ecco, le do la brochure per visitare Dachau. Ho detto: no, guarda, io già sono stato, non ho interesse di questo. Però ecco, c'era questa propaganda quasi turistica di luoghi di sofferenza e di morte quali quelli. Però non vede mai i campi di concentramento slavi, jugoslavi, né tantomeno quelli sovietici. Ecco, e anche 350.000 esuli sono nulla con i 2-3 milioni di tedeschi che hanno dovuto abbandonare l'Europa orientale, da dove da secoli erano e vivevano. La perdita dell'Istria e Dalmazia è ben poca cosa rispetto alla perdita della Prussia da parte della Germania, la divisione in due della Germania e la perdita di tutti i territori tedeschi ad est. Quindi ecco, se noi siamo riusciti a cancellare questi drammi immani nell'ordine di milioni di persone certificate e non certo inventate per calcoli astronomici come si fanno per le altre vittime, ecco che noi torniamo al problema di perché di queste sofferenze italiane non gliene frega niente a nessuno. Perché l'antifascismo annulla le coscienze delle persone. E non è una questione di essere ignoranti o di essere dei delinquenti, è proprio l'annullamento delle coscienze. Cioè, si accettano dei crimini a prescindere di qualsiasi considerazione umanitaria. Perché quando ci sono stati dei professori che, quando ci si ripeteva delle foibe, probabilmente professori di sinistra, erano rimasti stizziti: sì, vabbè, ma di queste cose poi alla fine ne abbiamo sempre parlato. Vero, perché le parlavano perché non ne fregava proprio nulla di questi massacri generalizzati. E così lo stesso Bertinotti, che diceva: sì, vabbè, ma noi di Stalin e dei massacri che ha fatto nell'ordine di milioni di persone, non di migliaia, di milioni, li abbiamo sempre saputi. Però era fine fatti in fin di bene. Noi avevamo un altro ideale da proseguire, ecco, sui cadaveri dei tuoi connazionali, dei tuoi parenti, dei tuoi stessi compagni. Ecco quindi perché lo sforzo che facciamo noi ricercatori nel cercare di comprendere quella storia, no, ricercatore, chi sono quelle storie, non giudica, quello è moralismo. Chi studia storia non giudica niente e nessuno. Io non sto giudicando Stalin o Togliatti o Tito. Lo studioso di storia si interessa della storia per comprendere quei meccanismi. Invece oggi noi assistiamo esclusivamente a giudizi morali sulla storia italiana. Quante volte ci dicono gli italiani hanno commesso dei crimini in Etiopia, che è un'assurdità fuori dal tempo, fermo restando che le rappresaglie che vennero praticate in Etiopia, come anche nei Balcani, corrispondono a un quadro chiaro di applicazione di convenzioni internazionali di guerra, seppur barbare ed inumane. C'era la riflessione che si diceva comunque sia massacri compiuti in Etiopia dagli italiani corrispondevano all'applicazione delle leggi, usi e costumi locali nei confronti delle risoluzioni di questi problemi. Non è che se ti prendevano gli altri facevano ti facevano il braccialetto elettronico e ti mettevano in villeggiatura come si vuol fare oggi con i delinquenti, ecco. Quindi c'è tutta una giustificazione per dei crimini immondi commessi in nome dell'antifascismo. Così in Jugoslavia, dove i soldati italiani di presidio venivano prelevati e smembrati, evirati, veramente delle scene terribili e immonde che praticamente vengono assolutamente giustificate. E vengono giustificate perché si dice che quei criminali che commettevano questi orrori erano dalla parte giusta della storia. Ed è una riflessione, l'ultima che vi faccio, così dopo magari lascio la parola agli amici che sono qui, è perché si insiste sul fatto del male assoluto e del bene assoluto. Ed è legittimo dal punto di vista politico insistere da parte loro, ovviamente, che esista un male assoluto, il cosiddetto nazifascismo, che serve soltanto ad attribuire dei crimini anche ai fascisti che effettivamente fecero poco o nulla nell'ambito del corso della Seconda Guerra Mondiale, e anzi tanti antifascisti dovrebbero ringraziarli la buona volontà e le libertà che ricevettero durante il regime e durante la Repubblica Sociale. Bene, ecco perché è giusto che loro, è comprensibile che esista un bene assoluto l'antifascismo e un male assoluto l'antifascismo. Perché, come dice la Salis, la cara amica Salis, quello che ho fatto è giusto perché io sono dalla parte giusta della storia, e la legittima, la destra di governo, nel momento in cui festeggia il 25 aprile e santifica Matteotti. Allora è vero, la Salis, se è così, se bisogna festeggiare il 25 aprile e se bisogna fare e santificare Matteotti, beh, giustamente la Salis è dalla parte giusta della storia e del bene assoluto. Perché al bene assoluto, e per il bene assoluto tutto è possibile e tutto è accettabile. E per farvi capire questo meccanismo, sono un attimo fuori dalla storia e parlo del cardinale Ottaviani, non perché abbia particolare attinenza con il mondo religioso, però fece una riflessione importante il cardinale Ottaviani, che fu uno di cardinali che si oppose al Concilio Vaticano II, uno dei pochi. E disse: ma fratelli, voi dovete comprendere tutto, una cosa importantissima, perché se noi diciamo che la Chiesa cattolica apostolica romana non è l'unica verità, non è l'unico bene assoluto, ci troveremmo davanti a una conclusione sconcertante per molti di noi. Perché se la Chiesa cattolica apostolica romana non è il bene assoluto, e noi lo neghiamo, dobbiamo concludere che la Chiesa cattolica apostolica romana è la più grande organizzazione criminale della storia. Ed ecco perché gli antifascisti si dicono che sono il bene assoluto, perché se l'antifascismo non fosse il bene assoluto, siamo di fronte alla più grande organizzazione criminale della storia. Grazie.
Grazie Cappellari. Allora, ora passerei la parola al dottor De Ficchi, il quale ha scritto un libro sulle marocchinate, si intitola Bottino di guerra, e quindi vorrei dare a lui la possibilità di parlarne e di spiegarci qualcosa in più. Ma prima di questo vorrei leggere un passaggio di questo libro molto breve, che però fa capire a chi non conosce molto bene questo argomento, comunque chi non lo ha approfondito, come invece lo ha fatto il dottor De Ficchi, quali erano le norme, i sentimenti, quali erano le direttive. Il generale Juin, che era a capo del comando, a capo dell'esercito coloniale, e diramò ad un certo punto una direttiva per i propri soldati, per i propri militari. Ve la leggo. Al di là dei monti, al di là dei nemici che ucciderai stanotte, c'è una terra abbondante e ricca di donne, di vino, di case. Se riuscirete a varcare questa linea senza lasciare in vita un solo nemico, il vostro generale ve lo promette, ve lo giura, ve lo proclama. Queste donne, queste case, questo vino, tutto ciò che troverete sarà vostro, a vostro piacere e a vostra volontà, per 50 ore. E puoi avere tutto, fare tutto, prendere tutto, distruggere tutto o prendere tutto se hai conquistato, se te lo sei guadagnato. Il tuo generale manterrà la sua promessa se obbedirai per l'ultima volta. E così iniziò l'arrivo dei Goumier, che erano marocchini, che si inerpicarono appunto per le ripide pendici del Monte Petrella ed ebbero chiaramente il meglio su tutto quello che incontrarono. Prego, dottor De Ficchi.
Ringrazio Mary appunto della possibilità di questo spazio, ed è esattamente il motivo per cui ho intitolato il libro Bottino di guerra, perché queste donne, insieme anche ad altri sacerdoti che sono stati violentati, che sono stati ritirati, che sono stati impalati, che sono stati uccisi, torturati anche per ore alcuni monsignori, sono il bottino di guerra. Ma non cominciano le marocchinate in ciociaria, cominciano subito dopo lo sbarco degli americani in Sicilia. Arriva il più grande spiegamento di navi che abbia mai solcato il Mar Tirreno davanti alle coste della Sicilia. Per farvi capire, il regime fascista era completamente fuori da ogni logica, era dissociato dalla realtà. In quel momento Mussolini aveva fatto un discorso che è stato l'ultimo discorso del regime fascista, nel quale diceva: li fermeremo sul bagnasciuga, perché aveva 300.000, ha messo 300.000 militari in quattro divisioni in Sicilia, però erano mal armati, avevano mezzi per spostarsi e soprattutto c'era la mafia, perché un anno prima la Chiluciano ha fatto gli accordi con i servizi segreti americani proprio per consentire a loro e agli alleati di sbarcare. Non solo, ma si erano anche venduti la Sicilia alla mafia. Fino agli anni 60 la mafia ha potuto sfruttare giacimenti petroliferi, ha potuto sfruttare tutta quanta l'isola a suo piacimento. E a Cassibile, ci sono la prova che a Cassibile, dove è stato firmato il trattato, c'era una bandiera nera con la L dorata, che era il simbolo di Lucky Luciano. Un'autovettura è stata fotografata più volte, in cui Vizzini firmava il trattato, che poi è stato segretato, infatti. Quindi dietro a questo noi abbiamo subito questa invasione, perché c'era la mafia dietro, cioè c'era la criminalità che era rifugiata negli Stati Uniti ed era tornata nuovamente con la Repubblica al potere in Italia, perché durante il fascismo erano stati tutti quanti cacciati questi boss, questi mafiosi, erano rifugiati negli Stati Uniti. Dopodiché sono rientrati e mano a mano che il corpo di spedizione sale la penisola, io ho parlato anche di Napoli, Napoli prendendo delle frasi di grandissimi registi americani che parlano proprio di Napoli come una prostituta che è stata violentata ed è stata menata e ha i capelli strappati, i denti rotti, gli occhi neri, perché quello che è successo a Napoli con, in quel tempo è stato terribile, tutti quanti lo sanno. Poi arriviamo appunto alla Ciociaria, dove erano fermi oramai da 6 mesi sulla linea Gustav, che divideva in due la penisola, e per riuscire a superare questa linea Gustav, cioè ha utilizzato queste truppe coloniali motivandole al successo, appunto promettendo il bottino di guerra. Questo è il senso del libro, dell'opera, che tende a fare luce in qualcosa che è stata messa nei sotterranei, sotto il tappeto, perché la storia purtroppo la scrivono i vincitori. Quindi, però è stato mio nonno, io ho contezza proprio oltre che intellettuale proprio di vita, perché mio nonno era presidente della sezione pensioni di guerra della Corte dei Conti, lo avevano messo lì per punizione perché aveva fatto condannare Iervolino, ha fatto condannare Atanassi e Gui per scandali Loghid, a un certo punto ha detto fermati che sei troppo onesto, vai a pensioni di guerra così non rompi le scatole. E arrivavano 52.000 richieste di pensioni di queste povere disgraziate che appunto prendevano. Poi qui lo metto, molte donne sono state aiutate, sono andate a Termini Imerese da tutta Italia, dove c'era un centro dove c'era la penicillina, il deposito di penicillina, e c'era un fortissimo reparto di ginecologia all'ospedale Cefalù, dove erano curate e poi venivano mandate negli Stati Uniti. Moltissime donne si sono rifatte, si sono sposate poi negli Stati Uniti, si sono rifatte una vita lì, perché la vergogna era decisamente insopportabile a quel tempo. Poi il motivo per cui hanno messo un po' sotto il tappeto è proprio questo, diciamo l'ipocrisia cattolica del tempo, che una donna violentata nella stessa ciociaria non veniva, veniva chiamata, l'hanno marocchinata, è una marocchinata.
Nelle relazioni parlamentari si parla di infortunate, come se fossero cascate per terra, non so, gli è cascato un albero in testa, no? Infortunate, si usava questo termine.
Comunque, ecco, ho voluto scrivere questo libro per fare un po' di luce, per cercare per quanto è possibile, perché è difficilissimo trovare il materiale. È stato tutto quanto distrutto e ho voluto inserire questo nel quadro di tanti crimini commessi dai così chiamati liberatori durante l'invasione in Italia, lo sbarco in Italia, e ho riportato gli atti dei processi proprio fatti dagli americani, perché una cosa bisogna dirlo, gli americani sono molto pragmatici, non è che ci sono passati sopra, li hanno presi, li hanno processati e non hanno fatto comunicazione su questo, ma comunque in ogni caso sono stati molto pragmatici da quel punto di vista, non è che gli americani, gli altri, i francesi no, i francesi era, cioè, avete presente quella scena che Sofia Loren e la figlia sono state violentate proprio? Arriva la camionetta col tenente dei francesi, li guarda, gli ride e se ne va. E quello è l'atteggiamento dei francesi, quando è sintetizzato, e che poi mi sono usato come copertina del libro, quella scena, che sono state appena violentate. Ecco, questo è.
Ma io ci avrei tante cose da dire. Intanto c'è questo mio libro che si chiama Non solo la ciociara, perché l'ho voluto chiamare così, perché non è solo la ciociaria, no? Ci hanno raccontato che questi tremendi fatti sono accaduti soltanto in Ciociaria, che è una località della provincia di Frosinone. Se volete il libro è a disposizione in vendita in fondo alla sala, e se volete vi faccio anche una dedica, per quanto valga la mia dedica. E parlare dopo Pietro è molto difficile, perché ha messo tanta carne al fuoco. Io voglio soltanto aggiungere alcune cose. Innanzitutto focalizzare bene di che cosa stiamo parlando. Cioè, stiamo parlando di marocchinati, stiamo parlando di foibe ed esodo. Le marocchinate iniziano, come ha detto Giovanni, il 10 luglio 1943 con lo sbarco in Sicilia delle truppe angloamericane, al quale questi reparti è aggregato un reparto molto piccolo di 900 uomini, che sono le truppe coloniali francesi. Sono composte da algerini, tunisini, senegalesi e marocchini. E questi sbarcano in Sicilia e già si evidenziano per due fatti in Sicilia, nella campagna di Sicilia. Primo, perché sono dei combattenti molto forti, molto resistenti, e poi perché hanno la propensione ad aggredire le donne e gli uomini locali. Però, come dicevamo poc'anzi in una battuta che ha fatto Giovanni mentre stavamo preparando diciamo il backstage, diciamo questo termine, la preparazione di questa nostra riunione, e c'era ci hanno trovato il padrone, cioè gli uomini siciliani, e poi anche gli uomini nel proseguo della campagna d'Italia non è che abbiano sono stati poco soggiacenti nei confronti di queste violenze, anzi hanno reagito anche bene e in maniera anche cruenta. Siccome questi soldati sono molto resistenti e molto forti nel combattimento, che cosa fanno gli angloamericani? Li riarmano e li utilizzano nel resto della campagna d'Italia, e anche perché hanno bisogno di tanti uomini, e quindi riutilizzano queste truppe coloniali francesi e le fanno sbarcare a Napoli. Napoli in quel periodo è la Shanghai del Mediterraneo, pensate, ci sono 40.000 donne che si prostituiscono per fame, pensate, immaginatevi la scena. E quindi questi reparti sciamano che risalgono dalla Campania, il Lazio e la Toscana si fermeranno solo alle porte di Firenze, dove verranno ritirati per essere utilizzati nell'agosto del 44 per lo sbarco in Provenza, cioè in Francia. In Francia ovviamente vengono contenuti, ma appena entrano nel territorio germanico e ricominciano a fare quello che hanno sempre fatto, cioè violenze, stupri, omicidi, rapine, eccetera. In Italia si parla di circa 60.000 violenze, cioè il più grande stupro di massa, il primo grande stupro di massa della storia dell'Europa, ed è veramente un fatto incredibile, perché poi questi stupri e queste violenze non è che sono fini a se stessi. Già la violenza, lo stupro è una cosa terribile nei confronti di una donna, no? È una cosa che va proprio nell'intimo di questa persona. Però tutto quello che ne consegue, cioè immediatamente dopo lo stupro, tanto le donne possono essere violentate anche contro natura, subiscono violenze da più uomini, generalmente sono almeno tre, due tengono ferma la vittima e il terzo la violenta notturno. Le donne ovviamente giustamente reagiscono, vengono picchiate, quindi alcune hanno delle rotture, diciamo, delle muscolari e a livello, diciamo, di ossa molto importanti, e saranno quelle che prenderanno la pensione, perché chi è stata violentata poi la pensione è più piccola. Ci sarebbe da raccontare tanto su questa cosa, che è una cosa tremenda. Poi ci sono le malattie, perché questi truppe coloniali sono portatori sani di malattie terribili, la scabbia, la blenorragia, scusate il termine, la conoscono tutti come scolo, altre malattie venere, la sifilide, Cioè, quindi sono malattie terribili che colpiscono queste donne. Molte di queste impazziscono. Molte di queste donne, dopo le cure, sono costrette, perché l'hanno marrucchinata, è stata marrucchinata, quindi c'è lo stigma. Devono scappare, devono andarsene, devono sposarsi un uomo di un'altra città, o andare addirittura negli Stati Uniti d'America, in Sicilia, eccetera, eccetera, dove hanno portate tante proprio per essere curate. E poi c'è un altro aspetto, che è quello, l'aspetto della follia. Io ho trovato documenti di donne che si sono, di tasca propria, hanno dovuto pagare delle cure psicologiche. Dall'altra parte cosa c'abbiamo? C'abbiamo un'azione nei confronti delle popolazioni, tutte le popolazioni. Io l'altro giorno parlavo con una parlamentare europea e ho detto: guarda, dobbiamo portare all'attenzione dell'Europa le foibe e l'esodo, perché le foibe sono state un crimine che ha colpito popolazioni europee, non solo gli italiani, ma hanno colpito gli sloveni, i croati, i montenegrini, cioè sono tutte le popolazioni di quella che è cosiddetta ex Jugoslavia, che sono state colpite, e sono migliaia di morti. Quindi bisogna portare a questa attenzione, all'attenzione dell'Europa. Tu parlavi, Pietro, sei andato, come al solito, sei andato delicatissimo, no? Ridendo. Sei andato un po', no? Hai marcato molto. C'è un aspetto che però hai detto, che ti correggo leggermente, l'unica cosa che ti correggo, è il fatto dell'esodo, no? Tu giustamente hai detto, ma l'esodo, 350.000 persone, che cos'è? È poco rispetto ai milioni delle persone, no? che si sono spostate, eccetera. C'è un piccolo particolare. L'esodo dal confine orientale d'Italia avviene principalmente a guerra finita. Cioè, mentre lo spostamento di popolazioni che c'è durante la Seconda Guerra Mondiale, penso soltanto alle milioni di persone, di tedeschi, che si spostano verso ovest durante l'avanzata delle truppe dell'Armata Rossa, anche per sfuggire a queste violenze che tu hai raccontato, si parla di milioni di donne violentate in Germania, e lo spostamento della stragrande maggioranza di questi 350.000 avviene a guerra finita, cioè termina la guerra, iniziano le violenze e inizia l'esodo di queste popolazioni di lingua italiana dal confine orientale d'Italia. C'è questo aspetto che secondo me va guardato bene. Poi magari c'è una domanda della nostra amica Mary, la quale mi lega un'amicizia ultra trentennale, e che magari avremo modo anche di approfondire. Però sostanzialmente io ho fatto un quadro molto veloce di quello di cui stiamo parlando, anche per cercare di capire certi aspetti e certi passaggi importanti. Io pensavo, e concludo, che in provincia di Viterbo, dove io abito, non ci fossero state le marocchinate, che come la stragrande maggioranza di voi sta pensando, dice sì, ma sono state solo in Ciociaria, solo in provincia di Frosinone, la Ciociara, bla bla bla, eccetera eccetera. No, io un giorno vado in archivio, perché ogni giovedì, se mi volete trovare, mi trovate all'archivio di Stato di Viterbo, vado lì e trovo questo fascicoletto qua, donne violentate dalle truppe marocchine in Viterbo e dintorni, che è questo fascicoletto rosa che ho voluto mettere proprio sul libro. E lì mi si è aperto un mondo, perché come ho aperto la prima pagina, si è aperto un mondo di storia. E ho detto, ma possibile? E ho scoperto che, nonostante il passaggio del fronte in provincia di Viterbo sia stato molto veloce, e questi hanno fatto oltre 100 violenze. Montefiascone è la città martire. Io sono anni che combatto dicendo a tutti i politici di tutti i colori, chiedete, fate domanda per la medaglia d'oro alla città di Montefiascone, che è una città martire, dove sono stati uccisi 5 uomini, una donna e un bambino di 5 anni tra le vittime, più violenze, stupri, distruzione di, non so se sapete, Montefiascone è una città del vino, quindi hanno saccheggiato di tutto, no? Quindi sono anni che io cerco di sollecitare questa cosa, e quindi in provincia di Viterbo c'è stato oltre 100 violenze. In provincia di Grosseto, non siamo più in provincia di Grosseto, io ho trovato documenti, lo dico a qualche amico che ho visto prima di Grosseto, a Cinigiano, se non mi ricordo male, il paese qua vicino, una serie di violenze, vi potrete trovare documenti di tutta questa zona, dove soprattutto la zona di Grossetana del Lagnata viene colpita sistematicamente da queste violenze, dove ci sono anche degli omicidi, ci sono dei ferimenti, ci sono violenze carnali ripetute nei confronti di ragazze di 14 anni, di 15 anni, di anziani di 70. Pensate, vi faccio un momento, che in primo la vittima più giovane ha 10 anni, 10 anni, la più anziana ne ha 70. Cioè qui ci sono 100 donne in questa fascia di età. Vi dico solo questo.
Pure lì con la terra. Pure lì con la terra.
Posso fare polemico, perché a me piace fare molto vino al vino, pane pane vino al vino, quello che c'è nel cuore c'è nella bocca. Quest'anno, caro Pietro, sono stati ricordati, giustamente, perché io sono per la giustizia. Lo sbarco in Normandia, il Presidente della Repubblica è andato due o tre volte a Cassino, la strage di Sant'Anna di Stazzema, altre stragi naziste. L'isola d'Elba non ne ha parlato nessuno. L'isola d'Elba arrivano, sbarcano le truppe coloniali, uno sbarco assolutamente inutile, assolutamente inutile. L'avanzata del fronte avrebbe costretto le truppe che stavano lì all'isola d'Elba ad arrendersi, perché erano praticamente circondati. Uno sbarco assolutamente inutile e sanguinoso, questi poveri soldati, soprattutto poveri, posso dire, poveri soldati coloniali mandati allo sbaraglio sulle spiagge dell'Elba, mitragliati dalle truppe italiane e germaniche, e centinaia di morti su quella spiaggia, e si sfogano questi sulla popolazione. Cioè, ci sono centinaia di stupri, addirittura la popolazione di Isola d'Elba è costretta a rifugiarsi nella parte più alta della città, scenderanno dalla montagna che sovrasta l'Isola d'Elba 25 giorni dopo. Nessuno ne ha parlato, solo l'Associazione Nazionale Vittime Marocchinate ha fatto comunicato di stampa, ha fatto manifestazioni, abbiamo fatto, come hai fatto bene ricordare tu, il 18 maggio, la prima conferenza nazionale sulle marocchinate. Nessuno parla di queste cose, nessuno parla delle violenze in provincia di Viterbo, nessuno parla delle violenze ai castelli romani nel maggio-giugno del 44, nessuno racconta che alle porte di Firenze in questi giorni c'erano donne che venivano, giovinette che venivano violentate, nessuno dice che a Siena c'erano una ventina di ragazzine di 14 anni ricoverate all'ospedale perché avevano delle lacerazioni nelle parti intime dovute alle violenze. Cioè, ci sono tutti questi aspetti che nessuno vuole raccontare, nessuno vuole dire, nessuno vuole sottolineare. E questo tu provocatoriamente dici che a me non mi serve la giornata. Ti devo dire, mi hanno fatto una domanda e poi mi taccio. Ma serve, sei contento che c'è stata la giornata in memoria delle vittime delle foibe? Di questo contentino che ti hanno dato, no? Di questo riconoscimento che vanno dato. A me non mi ha dato niente nessuno. Io la giornata in ricordo delle vittime delle foibe e la giornata, spero presto, che verrà istituita in ricordo delle marocchinate, me la sono guadagnata in mezzo alla strada, difendendo i miei valori e difendendo quello che io in cui io credevo contro persone che venivano dall'altra parte e non volevano dialogare certamente. Me lo so conquistando nelle piazze, davanti all'università, davanti alle scuole, sul posto di lavoro, sostenendo sempre quello che io penso. Quella è la conquista, davanti a tutti. Me la so conquistata sulla strada, facendo politica e facendo l'attività che ho sempre svolto negli anni passati. E facendo anche questo, se mi consentite, perché anche questa è una bella attività, no? Ricordare queste cose. Quindi me la so conquistata, non mi ha regalato niente a nessuno.
Quindi dalle ultime parole di Olmi si capisce che ancora c'è negazionismo su questi argomenti. Secondo voi, non so chi vorrà rispondere, perché è importante quindi in un paese come il nostro in cui si sta perdendo memoria storica un pochino di tutto, perché è importante ricordare o quanto è importante ricordare questi argomenti? Come poter anche a livello di giovani, di scuole, come si potrebbe in qualche modo portare questi argomenti affinché i giovani possano conoscerli, affinché nelle scuole si possa in qualche modo portare il ricordo di queste storie dimenticate.
E va Giovanni,
è fondamentale non solo per l'Italia, lo dico in veste di ambasciatore delle Nazioni Unite, che dal 2004 hanno riconosciuto il reato di stupro ufficialmente, perché fino allora non se ne parlava, perché non era un reato, era un sistema di fare la guerra. E questo perché in Bosnia e Herzegovina hanno un po' superato il limite, ed è lo stesso che sta succedendo, che è successo a Israele a ottobre e che succede in Palestina adesso, che succede in questo momento abbiamo 64 conflitti aperti nel mondo, 64 guerre, e in queste 64 guerre avvengono stupri, avvengono le stesse cose in questo momento. Quindi noi dobbiamo ricordare, dobbiamo riportare alla nostra memoria, proprio per cercare di non, che non succeda nuovamente tutto qua, perché chi si dimentica della propria storia è costretto a riviverla. Questo è secondo me il senso oggi.
Ma io vorrei un Kevin Costner italiano. Non so se hai visto l'intervista che gli hanno fatto nel film Western, ha detto: è stato un genocidio, l'uccisione dei nativi americani è stata un genocidio. Ce l'avremo un Kevin Costner italiano? Non credo, perché l'altro giorno sentivo un'intervista di un attore il quale ha dovuto fare professione di antifascismo perché lui ha interpretato, cioè veramente. Beh, io a volte penso che l'Italia non è un paese normale, non so se siete d'accordo, no? Perché in un paese normale non si farebbe una fiction su Guglielmo Marconi in quella maniera, che è veramente vergognosa. A me colpisce particolarmente, perché io sono, non so se lo sapete, ho fatto per 40 anni, ho vestito la divisa dell'esercito italiano, sono un maresciallo, un luogotenente dell'arma delle trasmissioni. Quindi Guglielmo Marconi per me è il mito, no? È il guru, no? Del nostro settore. Cioè, vedere questa figura sminuita, svilita in questa maniera vergognosa, io non lo so, è incredibile. Cioè, secondo me c'è una certa parte di italiani che, non avendo più o non avendoli mai avuti degli eroi, poi li va a cercare dall'altra parte e cerca di piegarli a un certo ragionamento attuale. È la stessa cosa che succede con tu mi dicevi negazionisti, no? Negazionismi. Allora, sulle foibe di negazionisti ce ne siamo a milioni, perché dovete sapere che in Italia, se tu fai il negazionista sulle foibe, diventi professore universitario, ti fanno deputato, cioè c'è gente che su queste cose ci ha costruito delle bellissime carriere. Per quanto riguarda le marocchinate, siccome è un fatto più marginale, ancora non ci sono arrivati, ma ci arriveranno pure lì, non vi preoccupate, speriamo che ci trovino il padrone, no? La nostra associazione, la quale non gliela fa passare niente, non fa passare niente a nessuno, e noi siamo, pensate, abbiamo criticato anche il Papa quando è andato al cimitero militare francese, non ha citato questi fatti, però abbiamo citato un altro appartenente alla Chiesa Cattolica, al quale voglio mandare un saluto, che è Monsignor Patriciello, che combatte la camorra ogni giorno, il quale, quando è intervenuto è venuto a provincia di Frosinone, è stato l'unico che si è ricordato delle donne marocchinate. Pensate, il Papa non si è ricordato, ma Monsignor Patriciello se l'è ricordato. Quindi ecco, questo è un paese un po' strano, un paese che dimentica, e allora è bene che ci siano anche le giornate. Perché intorno al 10 febbraio, Pietro lo ricordava, in alcune zone del nord Italia la nota associazione partigianesca, che io non cito, ma la chiamo così, la nota associazione partigianesca va nelle scuole a spiegare cosa sono le foibe e che cos'è l'esodo e perché si celebra il giorno del ricordo. Questa cosa mi lascia molto perplesso, e allo stesso tempo però mi lascia perplesso e ci ha lasciato perplesso, perché intorno al 10 febbraio hanno fatto una sorta di cordone sanitario, no? Io parlo di un filo di ferro, un filo spinale. Anche il comitato 10 febbraio ha fatto: si è inventata un'altra manifestazione bellissima che ci sarà tra qualche settimana, che è una rosa per Norma Cossetto. Quindi denunciare attraverso il martirio di Norma Cossetto, che ricordo è medaglia d'oro al merito civile di questa Repubblica, quindi medaglia d'oro al merito civile, attraverso di lei ricordare tutte le donne che ancora oggi, e ti ringrazio Giovanni che hai citato questi 60, oltre 60 conflitti regionali vengono definiti locali, che ancora oggi subiscono violenza durante la guerra. Cioè lo stupro di guerra, lo stupro come arma di guerra è ancora usato ancora oggi, tant'è che il 25 novembre è la giornata internazionale. Ma questo ci consente, quest'altra manifestazione, ricordo di Norma Cossetto, di ricordare Norma Cossetto, le foibe, eccetera, eccetera. Una cosa importante è da stare attenti, bisogna stare attenti non tanto ai negazionisti, ma ai riduzionisti. Io ho una figlia di 20 anni, l'anno scorso doveva fare l'esame di maturità. L'ho chiamata, gli ho detto mi porti il libro su cui stai studiando, e ho scoperto, mi dispiace, ho dovuto prendere nota di questa mia mancanza, che nel libro di mia figlia c'era scritto che gli infoibati erano 5-6 mila, generalmente tutti gli autori parlano di 18-20 mila, non sapremo mai veramente il numero esatto, e che gli esuli non erano 350 mila, ma erano circa 250 mila. Quindi c'è un movimento di riduzione. Io sono credente, ho il dono della fede, me l'hanno trasmesso mia madre e mia nonna, e quindi anche se nelle foibe fosse finita solo Norma Cossetto già sarebbe una cosa gravissima per me. Ma qui cominciamo a ridurre, se tra qualche anno no, siamo passati dal negazionismo al giustificazionismo, adesso siamo al riduzionismo, tra qualche anno nei libri di scuola forse non se ne parlerà più. Ecco perché sono importanti le giornate, ecco perché sono importanti anche i dibattiti come questi, ecco perché sono importanti i libri, ecco perché sono importanti i dibattiti e le manifestazioni, perché noi dobbiamo tutti insieme, in maniera corale, non solo una parte politica, assolutamente, ma tutto il popolo italiano deve ricordare questi tragici fatti.
Grazie anche ad Olmi. Non so se avete delle domande da porre ai nostri relatori, altrimenti chiudiamo la conferenza. Sì, c'è una domanda, prego.
Allora, buonasera a tutti. Io sono Gianni della Ciociaria, quindi insomma, vengo da quel territorio, non solo. Mio nonno, essendo uno dei primi geometri della provincia di Frosinone, è stato uno di quelli che si era trovato di fronte alle persone che avevano subito non solo le violenze, gli stupri, ma anche i danni alle case, agli animali, e via dicendo. Quindi lui, insomma, non racconta volentieri quello che è successo. 104 anni, quindi insomma anche abbastanza difficile adesso. Però insomma mi raccontava come a un certo punto tutto divenne caos, perché non sapevano nemmeno più cosa stimare, se le violenze o i danni alle case. Quindi ci fu anche questo tipo di problema per quanto riguarda il discorso delle pensioni ed altro. È vero, per noi è stata una tragedia, ma in realtà per anni si è sempre cercato di tenerla nascosta questa tragedia, colpevole la politica. Prima, quando il professore ha detto, ma lei anche ha detto, l'Italia è un paese un po' strano, no, semplicemente l'Italia è il paese dove vive il bene assoluto. Cioè l'Italia è un paese antifascista, che piaccia o no, frutto di quel compromesso storico tra DC e PC che continua ad oggi. E il famoso contentino, è così, ha ragione il professor Cappellari, a noi ci danno i contentini. Guardate che succede anche oggi nel mio paese, dove viene messa una targa in onore per ricordare le vittime del bombardamento alleato, non si scrive in onore delle vittime del bombardamento alleato, in onore delle vittime del bombardamento che Anagni ha subito. Ma chi cazzo l'ha fatto sto bombardamento? Cioè molti anagnini sono convinti che a bombardare la città di Anagni sono stati i tedeschi, quando invece da documenti storici si legge come i tedeschi per mesi, anni, hanno aiutato la popolazione ucraina. Anagni aveva 4 ospedali, tutti e 4 bombardati, difesi dai tedeschi. Allora, molte volte, oltre che le conferenze, servirebbe che la politica, soprattutto di centrodestra, quando si dice l'associazione che lei, che nemmeno io nomino, ma perché ad oggi non vengono tagliati i fondi a quell'associazione? Perché si permette a quell'associazione di andare alle elezioni? E ad oggi i principali, a me dispiace perché sembra che poi i principali colpevoli di questa situazione sono proprio quelli, quei politici che non hanno il coraggio di denunciare quel compromesso storico. Allora, la vera grande rivoluzione culturale che dovrebbe portare un governo di centrodestra a dire ok, stop, deve iniziare a farsi così, perché altrimenti vivremo di contentini. E vivremo di gente che dice ok, vi abbiamo messo la targhetta, avete fatto una conferenza, avete il giornata del ricordo, ma una vera e propria verità storica in Italia non ci sarà mai. E il mio paese è famoso perché voi probabilmente lo sapete, c'era originario da Anagni il diavolo della Tagliamento, no? Ok, il buon Nando Caciolo, il nonno di Tiziano Amici. Ecco, lui ha scritto un libro, quel libro è stato preso e nascosto. Hanno fatto la conferenza con il sindaco, poi è arrivato il diktat di quell'associazione e di quel libro si è perso la notizia. Eppure, insomma, noi viviamo in un paese dove il centrodestra la fa da padrone, tanto che poi vedete che i rappresentanti del centrodestra vengono tutti dai DS, perché poi è successo questo fondamentalmente. E quindi fino a quando non si avrà il coraggio di denunciare quel compromesso storico, fino a quando non si avrà il coraggio di dire ok, ma tu effettivamente per riportare avanti una vera verità storica che cosa hai fatto? Perché poi se è vero che la storia ci deve insegnare qualcosa, dalle marocchinate noi possiamo solo che imparare che certa gente di merda in Italia non dovrebbe entrare. Perché quando leggo sui giornali marocchino fa quello, marocchino sgozza, marocchino, ma è la stessa gente. È la stessa gente, non è che quelli sono stati educati o hanno impartito, sì, bottino di guerra alle truppe, si dice andate e fatelo, ma quella è gente che vive così, perché poi noi in Italia abbiamo, grazie all'antifascismo, il mito dell'Africa, no? Sembra che là sono tutti buoni, quando probabilmente, professore, mi corregga se sbaglio, è uno dei territori con le popolazioni più cruente che esista sulla faccia della terra, basta andare a vedere quello che è successo in Ruanda. Però di questa cosa nessuno dice niente, anzi molti ruandesi vennero invitati a Firenze a parlare della pace, molti vescovi che appoggiarono quel genocidio. Quindi quando lei dice della Chiesa lasciamo perdere perché c'è anche tanto da dire. Allora io credo che bisogna fare questa opera di verità storica, però voi che sicuramente avete più potere di noi, magari ricordare a qualche politico che ogni tanto sarebbe corretto cacciare le palle e dire ok, caro parlamentare, ci hai dato la giornata, adesso taglia pure i fondi a questi elementi. E così probabilmente vivremo in un'altra Italia che non sarà più quella del bene assoluto, ma magari quella del bene quasi assoluto. Grazie.
Considerazioni all'amico che ovviamente esulano un po' da quello che possiamo essere noi, che dobbiamo fare un discorso più che altro storico e rievocativo. Però io insisto su questo fatto del ricordo, perché è importante, il ricordo è importante, la memoria è importante, e quando un popolo, come diceva Giovanni, perde memoria di se stesso è incredibile. Non vorrei entrare in fatti attuali, però anche questo annichilimento dei giovani, questo fatto dei ragazzi che si preferisce lasciarli da soli su TikTok, sui telefonini, e questo abbassamento del livello di una scuola pubblica dove si fa, si guarda più il risultato, no, del, dei test invalsi, che sono le grandi truffe che potessero esserci nella scuola pubblica, e non si guarda poi il contenuto. Quando una scuola viene meno all'insegnamento di Dante, perché Dante può essere visto in una certa maniera da una certa parte, cioè l'accoglienza, le cose, eccetera, eccetera. Io guardo dal punto di vista storico, non politico, non si è iscritto a nessun partito politico dal 2007. L'ultima tessera era dal 2007, mi sa Popolo della Libertà, Casa di Libertà, non so come si chiamava, quindi non ne faccio mistero. E quando si perde questa connessione di se stessi, si perde proprio una valutazione propria, veramente, cioè c'è una mancanza di memoria che è terribile, è terrificante. E allora quando tu spiani tutto e annulli tutte le differenze, diventa tutto un magma incontrollato, che non c'ha senso. Quindi si perde proprio l'identità di un popolo. E questa è una cosa voluta, e in tutto questo grande guazzabuglio ci sono le foibe, ci sono le marocchinate, ci sono gli esuli che sono dimenticati, eccetera, eccetera, perché volutamente sono una parte della storia che non bisogna ricordare, perché sennò crolla tutto. A casa mia si dice il cocuzzaro, no? Tutta la struttura.
Però possiamo rivivere nuovamente una cosa del genere se non ce la ricordiamo. Questo è il pericolo. Più che dire la colpa di questo e la colpa di quello. Oggi come oggi dobbiamo dire, stiamo attenti che potrebbe verificarsi di nuovo. Come ci sono delle popolazioni che hanno una religione che non si integra con la nostra, veramente non si integra con nessuna, a dire la verità, che sta facendo le stesse cose che ha fatto durante la Seconda Guerra Mondiale in tutta Europa e anche il resto del mondo. Quindi questo è il senso.
È importante il ricordo, la memoria, la coscienza di sé, essere credenti come popolo, cioè capire come popolo. Io quello che lascio a questa assemblea, Mary, è che voi dovete essere avanguardia, cioè sono le avanguardie quelle che sfidano il futuro, sono quelle che vanno avanti, sono quelle che tracciano il solco, che danno la direzione, no? Poi dietro ci possono essere 100 persone o un milione di persone, però intanto la direzione l'hai indicata, no? Non so se il sottotitolo com'era, direzione di evoluzione. Parlare anche di queste cose è rivoluzione, è fare una rivoluzione delle coscienze. Io quando vado nelle scuole e racconto di foibe, racconto di marocchinate, oppure vado nelle conferenze pubbliche, vedo la gente che mi guarda così e mi dice: ma veramente è successo questo fatto 80 anni fa? Sì, è successo questo, ed è successo anche questo, questo, questo e questo. E la gente mi ringrazia, ci ringrazia, perché gli abbiamo raccontato un'altra storia, gli abbiamo raccontato un altro aspetto della storia. È importante questa cosa. Io, scusate se insisto su questa situazione, ma se volete essere veramente avanguardia di un popolo, volete essere all'avanguardia rispetto a tante cose, dovete tracciare anche questa direzione qui, che è importantissima.
Grazie Silvano, grazie anche a Giovanni e a Piero Cappellari. Se non ci sono altre domande, possiamo dire chiusa questa conferenza. Ringraziamo tutti i partecipanti. Buona serata.